E noi torniamo anche oggi al dossier, lo facciamo alle 12.09 con qualche minuto di ritardo questa mattina e torniamo al grande scrittore canadese William Gibson, cui dedichiamo l'intera settimana e la dedichiamo anche al cyberpunk, lo facciamo guardando al futuro. Ricordo, 75 anni ha compiuto in questi giorni William Gibson, il nostro omaggio. Torniamo a parlarne e guardando al futuro anche perché la fantascienza sembra avere, no, una certa predisposizione all'anticipazione e alla esplorazione dei futuri possibili e tutto ciò che è futuribile, ne parlavamo con Francesco Guglieri proprio in apertura di dossier. Per approfondire questo tipo di tema saluto intanto Roberto Paura che si è collegato con noi al telefono. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Scrittore, mi perdoni, giornalista, esperto di futurologia, poi ci torniamo. Io ricordo il suo ultimo libro pubblicato da Codice Edizioni dal titolo molto significativo Occupare il futuro, prevedere, anticipare e trasformare il mondo di domani. Comincerei col chiederle di mettere un po' d'ordine se vuole o se crede nei diversi termini, no, che si usano abitualmente. Io stesso ho appena parlato di anticipazione, di futuribile, futurologia. Che cosa sono concretamente i cosiddetti future studies?
Sì, effettivamente può capitare di avere anche un po' di confusione, perché quando si parla di futurologia si parla soprattutto di una visione del futuro abbastanza oggettiva, prevedibile, no? Se pensiamo anche alla versione fantascientifica della psicostoria di Asimov, qualcosa che noi possiamo prevedere. I future studies sono una variante più complessa che dà per puntato che non esiste un futuro lì fuori oggettivo che possiamo prevedere. Esistono futuri plurimi, futuribili, che possiamo congetturare e soprattutto che possiamo, più che prevedere, anticipare. L'anticipazione del futuro cos'è? È fondamentalmente decidere qual è il futuro preferibile, il futuro migliore che noi vogliamo perseguire e stabilire nel presente il modo per realizzare questo futuro e al tempo stesso invece decidere qual è il futuro che non ci piace e stabilire le strategie per evitarlo. Qualcosa che in parte poi appunto la fantascienza ci ha molto aiutato, perché la fantascienza esattamente ragiona su questi termini, no? L'utopia e la distopia, di questo stiamo parlando fondamentalmente.
Ecco, in tutto questo discorso, come viene considerato il cyberpunk da chi si occupa di futuro e pratica i future studies?
Il cyberpunk è stato determinante proprio nella costruzione dell'immaginario del nostro futuro. Io ho scritto un libro qualche anno fa che si chiama proprio Il cielo sopra il porto, che richiama l'incipit del bestseller di William Gibson, Neuromante. Perché? Perché in realtà all'interno degli studi di futuro esiste anche una branca, quello della speculative fiction, che si occupa appunto della costruzione di scenari speculativi. Ora, il cyberpunk perché è stato determinante? Perché ha forgiato una visione di futuro possibile, quella che abbiamo visto anche in opere cinematografiche come Blade Runner e poi successivamente come Matrix, che sono state entrambe ispirate dal cyberpunk, anche un'estetica in cui le grandi città, il ruolo nel controllo sociale da parte delle mega corporation, tutta la questione relativa al cyberspazio, quindi la versione immersiva di internet all'epoca, negli anni 80, quando il cyberpunk nasce, non esiste ancora internet, ma loro già immaginano l'evoluzione, immaginano il metaverso, immaginano i virus informatici, e poi il tema dell'intelligenza artificiale che Gibson pone proprio in Neuromante, e soprattutto il concetto che oggi stiamo esplorando proprio concretamente nel presente di intelligenze artificiali che possono magari, perché no, diventare autocoscienti o in ogni caso sfuggire alla loro programmazione. Oggi sembra un tema abusato, ma lì è stato per la prima volta trattato nei modi in cui oggi ne discutiamo.
Sentendola parlare gliela butto lì, ma insomma, capitalismo della sorveglianza, che è un tema che ha animato molto il dibattito filosofico-politico un paio di anni fa, sembrerebbe essere proprio una nozione, come dire, un concetto, un'immagine che ci deriva direttamente dal cyberpunk.
Sì, è così, perché la grande riflessione che viene fatta in quegli anni è una riflessione di tipo politico, cioè sono autori, sono scrittori che quindi fanno arte, ma lo fanno con un posizionamento politico molto forte, di messa in discussione degli assunti del capitalismo, la famosa frase di Gibson, il futuro è già qui ma non è equamente distribuito, cioè dà un'idea Lui appunto ha questa visione che ritorna nei suoi romanzi, nei suoi racconti, di un futuro tecnologico dove però il controllo del potere è in mano alle grandi corporation tecnologiche, e non siamo molto lontani da se pensiamo alle grandi piattaforme digitali che oggi controllano il mondo, Google, Amazon, Facebook, che sono nate molti anni dopo questi romanzi. Lui appunto immaginava il collasso dei poteri tradizionali, quelli tipo statuali, e la nascita di questi enormi poteri invece in mano alle grandi aziende, grandi conglomerati industriali che controlleranno il futuro dell'umanità.
Senta, lei da futurologo, anche se mi sembra un po' riduttiva come nozione, no? In realtà come esperto o praticante di future studies, diamogli una categoria culturale forse un pochino più concreta, come vede, tornando al cyberpunk, perché come dire, lei guarda, legge la trasformazione del presente guardando al futuro, però cavalcandolo, stando in sincronia con esso. Il cyberpunk ha una data precisa d'inizio con il neuromante, 1984, ha saputo poi aggiornarsi seguendo il divenire del tempo?
Ma diceva Bruce Sterling, che è stato uno dei fondatori appunto del cyberpunk, è stato il curatore di quella famosa antologia Mirror Shades, dove sono appunto inseriti alcuni dei più importanti racconti di questa corrente, che il cyberpunk è stato superato non perché non ha saputo più descrivere la realtà, ma perché la realtà che descriveva si è realizzata. E questa effettivamente mi sembra una grande intuizione, cioè noi viviamo in buona parte in quel futuro, se ci pensiamo. Quell'estetica di cui parlavo prima ha molto influenzato la nostra visione del mondo, se pensiamo anche al successo che ha avuto cinematograficamente Matrix, per esempio, che proprio realizzava l'immaginario di Gibson, i cowboy, diciamo, del cyberspazio, gli uomini e le donne con gli occhiali a specchio, tutto questo tipo di estetica, e tutte le discussioni che stiamo facendo sul ruolo appunto del capitalismo, della sorveglianza, l'intelligenza artificiale che può diventare uno strumento di manipolazione e di controllo, e sono tutte tema, o il metaverso, che adesso è diventato un tema assolutamente di attualità, lo abbiamo ritrovato nella serie The Peripheral, tratta proprio da uno degli ultimi romanzi di Gibson, ci rendiamo conto che in realtà appunto il cyberpunk, più che essere scomparso, in realtà è la descrizione perfetta del mondo in cui viviamo, è la letteratura della postmodernità per antonomasia.
Quali sono, secondo lei, allora, le ragioni del successo della narrativa distopica che riesce ad affermarsi da quei primissimi anni Ottanta e ancora a tutt'oggi, volente o nolente, lo fa, e forse gli diamo anche una grande mano, tra pandemie, guerre, eccetera. Questo genere può esercitare, come dire, un'influenza, no, sulla realtà contemporanea, sulla sua gestione politica, economica e sociale?
Sì, è assolutamente vero, tant'è che addirittura uno dei primi esponenti del cyberpunk, Neil Stephenson, autore di Snow Crash, il romanzo che ha appunto introdotto il termine metaverso, in anni recenti ha lanciato un progetto Hieroglyph, mi pare che si chiama, all'interno dell'Arizona State University, per dire: noi scrittori di fantascienza dobbiamo abbandonare questa seduzione delle distopie e invece costruire delle storie in cui la tecnologia serve al servizio di un miglioramento umano, di una emancipazione sociale umana. Da qui per esempio è nata tutta la nuova corrente del solar punk, che anche in Italia si sta molto approfondendo, proprio per cercare invece di invertire quel processo di cui parlava lei, cioè questa nostra la seduzione che nei nostri confronti hanno le distopie, soprattutto nella fantascienza.
E allora forse le farà piacere sapere, visto che ha accennato al solar punk, sapere che noi chiudiamo il dossier domani con l'autrice di un gioco di ruolo pen and paper, come si dice, molto cyberpunk, molto solar punk. Lei si chiama Marta Palvarini, è una game designer, e con lei chiuderemo la settimana guardando al presente e a che cosa produce questa visione cyberpunk sul presente. Sarà con noi Marta Palvarini, lo annuncio anche ai nostri ascoltatori. Intanto grazie a Roberto Paura, che ci ha aiutato questa mattina ad andare un po' avanti nel nostro dossier, che ricordo è dedicato anche, ma non solo, a William Gibson. Le auguro buon lavoro e risentiamoci presto. Grazie. Grazie. Buongiorno.
Grazie, buona giornata.